Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti, da Olga
e Lara.
Siete in compagnia di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia, in onda la domenica mattina e in podcast su www.radiovanloon.info a partire da lunedì. In questa puntata torniamo a fare una cosa che ci piace molto, parlare di una donna, raccontarne la vita, scoprire la storia politica di un paese, ovviamente l'Italia, che si intreccia alle volontà, anzi alla volontà forte di tantissime donne. Una di queste è Tullia Romagnoli Carettoni e ne parliamo attraverso una ricerca e poi un libro della storica Paola Stelliferi, un libro pubblicato nel 2022 da Viella che si intitola Tullia Romagnoli Carettoni nell'Italia repubblicana. Paola Stelliferi è una studiosa dei movimenti femministi e ha anche recentemente pubblicato un libro sull'aborto intitolato L'aborto, una storia, insieme a Alessandra Gissi, ma di cui parleremo sicuramente nel 2024. Oggi invece Paola è con noi e vogliamo raccontare in questa puntata della vita e dell'impegno politico di Tullia Romagnoli Carettoni, una figura importante, come ci dirà Paola, del Parlamento italiano, ma una figura quasi sconosciuta. Ciao Paola, intanto grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a voi per avermi di nuovo invitato, è sempre un piacere.
È vero che Paola è un'amica di Van Loon da moltissimo tempo. Tullia Romagnoli Carettoni è una politica importante, è stata anche vicepresidente del Senato, ma dimmi se è vero o no, non ci sono particolari studi. Come sei arrivata a studiare le sue carte e quindi poi a pubblicare il libro?
Allora, sì, in effetti Tullia Romagnoli Carettoni, non fino al mio libro e fino a un altro libro uscito più o meno in contemporanea di Michela Minesso, era una figura molto poco studiata. Il suo archivio in realtà è donato da un po' di anni, insomma da una decina d'anni all'Unione Femminile di Milano. Il motivo per cui io ci sono arrivata è in realtà banalmente che mi è stato suggerito di fare una ricerca diversa dalle mie, mi è stato proposto di fare una ricerca su di lei specifica, perché la famiglia, d'accordo con l'Unione Femminile, aveva deciso di stanziare dei finanziamenti per valorizzare questo archivio. E io inizialmente ero un pochino incerta, perché venivo dalla storia del movimento femminista, quindi da una, come dire, da una storia che guardava molto i movimenti dal basso. Al tempo stesso quindi era un po' una sfida anche allettante, perché mi sarei cimentata con un argomento molto diverso, insomma, dai miei più abituali. E in effetti è stata un'esperienza per me molto formativa, perché si cambia completamente prospettiva, anche se alcune tematiche poi erano comuni, perché lo diremo anche dopo, immagino che Tullia Carettoni si è occupato anche molto della cosiddetta questione femminile, però lo ha fatto da dentro alle istituzioni. Lei non, come dire, non era molto interessata ai cosiddetti primati delle donne, diciamo così, che è un tema che invece ancora oggi, come dire, ha abbastanza successo. Quando nel 1972 quindi viene nominata vicepresidente del Senato, che era a quel tempo la carica più alta mai raggiunta da una donna appunto nell'Italia repubblicana, lei fu ovviamente gratificata, ovviamente soddisfatta e contenta, ma al tempo stesso avvisò che questa nomina in realtà non era poi così rivoluzionaria, nel senso che finché il successo è il successo di una e non è un successo di tutte, insomma, è difficile cambiare poi veramente la società. Quindi, come dire, lei ha detto benissimo questa cosa, ma il punto è che non deve rimanere un'eccezione, finché sono io da sola, come dire, per la stragrande maggioranza delle donne, cambia qualcosa, ma cambia, come dire, non in modo rivoluzionario. E inoltre l'altro aspetto è che lei fino alla metà degli anni 60 aveva alle spalle un partito di massa, perché era una socialista, ma poi esce dal Partito Socialista e rimane in Senato, ma nelle file del Partito Comunista come indipendente di sinistra, cioè in un gruppo misto che accoglieva intellettuali e vari orientamenti, per lo più comunque sia personaggi comunque di alta levatura morale e intellettuale, c'erano anche moltissimi cattolici. E quindi lei si ritrova, come dire, a non avere più alle spalle un partito di massa, e se non è questo incide molto anche nel, come dire, nella visibilità che poi, o della mancata visibilità che avrà. Al tempo stesso le dà molta libertà.
In the morning I'm slow.
Emilia Romagnoli Carettoni è nata a Verona nel 1918 da una famiglia alto borghese e profondamente intellettuale. Cresciuta sotto il fascismo, in una famiglia in linea con il regime, durante gli anni universitari sviluppa una coscienza antifascista, anche a causa della proclamazione delle leggi razziali che avevano colpito alcune sue amiche. Negli anni della guerra entra nelle file della resistenza romana, nell'area del Partito Liberale Italiano. Dopo la fine della guerra, intraprende una carriera politica importante, sia nelle file dell'UDI, Unione Donne Italiane, sia nel Partito Socialista Italiano, in cui entra nel 1947. Sarà l'unica donna della direzione del PSI e poi, uscita dal PSI, sarà cofondatrice del gruppo del Senato della Sinistra Indipendente, nato tramite il sodalizio politico con Parri, e anche qui sarà l'unica donna.
Tullia Romagnoli Carettoni è tra le tante che dopo la fine della guerra si vedono risucchiate in una sorta di richiamo all'ordine verso i canoni tradizionali entro cui la donna doveva stare e che erano stati temporaneamente scardinati dall'eccezionalità della guerra. Lo spazio pubblico doveva essere ripreso dagli uomini, alle donne solo il focolare domestico. Tullia però non ci sta e per tutta la vita combatterà anche contro i suoi stessi compagni di partito per il diritto all'uguaglianza. Il suo percorso è quello di una donna che è immersa in un mondo prevalentemente maschile, come quello parlamentare. È eletta infatti senatrice dal 1963 al 1979 e in questo mondo ha portato avanti una tenace lotta che superasse le norme fasciste in un'Italia nata dalla Resistenza ma in cui ancora rimanevano salde le norme di procedura civile e di procedura penale dell'epoca fascista.
Tullia Romagnoli Carettoni è stata la prima nel 1976 a provare a stralciare la norma sul delitto d'onore e sul matrimonio riparatore, un pezzo della giurisprudenza italiana che poi viene riformato solo nel 1981. E quali erano le sue motivazioni politiche di questa battaglia? Come ci è arrivata, diciamo?
Quelle battaglie che aveva provato a fatica a fare negli anni 60 con il Partito Socialista, tra cui quella stessa per l'abrogazione del matrimonio riparatore e del delitto d'onore, con la Sinistra Indipendente, quindi fin dai primi anni 70, riesce, come dire, ad affrontarle con molta più determinazione, anche con una maggiore libertà di movimento, diciamo così. E come dicevi tu, la prima proposta è del 76 e poi l'approvazione della legge che cancella l'attenuante della causa d'onore però arriverà soltanto nel 1981. Io ho provato a ricostruire l'iter legislativo e cercare di capire perché comunque ci sono voluti così tanti anni per eliminare, come dire, appunto l'attenuante della causa d'onore, il matrimonio riparatore, il diritto d'onore che, come dire, erano considerati, se si legge anche i giornali di quel tempo, un po' delle eredità inspiegabili, no, del ventennio fascista. Eppure è stato molto complicato.
Una cosa interessante secondo me che sta nel tuo libro è il fatto che appunto lei fosse molto attenta alla questione femminile guardando anche ai diritti civili, nel senso che leggendolo c'è anche una quasi diatriba, diciamo, con quello che stava cercando di fare Tina Anselmi con i diritti sul lavoro per le donne, e lei diceva sì, assolutamente importantissimo fare leggi che permettano una uguaglianza delle donne nel luogo di lavoro, sia per quel che riguarda la retribuzione, sia per gli orari di lavoro, per esempio. Però dall'altro lato, diciamo, è interessante vedere che lei cercava di muoversi all'interno della giurisprudenza anche per gli aspetti sociali e culturali.
Sono d'accordissimo con questa lettura, perché secondo lei appunto intervenire solo sul piano lavorativo non sarebbe stato sufficiente. Cioè, lei ha una visione, come dicevi tu, molto articolata, che tiene insieme questioni giuridiche con questioni economiche, con questioni culturali, e per questo fa nel 1976 scrive una proposta di legge molto articolata che aveva come obiettivo quella, come di affrontare le asimmetrie di potere che ci sono nella famiglia e nella società, appunto, perché c'erano nella famiglia e nella società tra uomini e donne. E quindi scrive un testo con numerosi articoli che riguardano tanto il codice civile quanto il codice penale. La premessa è una, e va, come dire, non è mai banale ricordarlo e sottolinearlo, cioè l'Italia repubblicana nasce ereditando il codice civile del 1942 e il codice penale del 1930, quindi due codici ereditati direttamente dal fascismo. Lei è una di quelle figure, di quelle esponenti politiche che è convinta che la Costituzione da sola, come dire, non sia sufficiente se non viene affiancata da un lavoro di rinnovamento del codice civile e del codice penale che abbia come obiettivo finale quello di cancellare, lei diceva, la memoria del fascismo. Cancellare la memoria del fascismo intendeva nel senso di cancellare i residui che ci sono ancora oggi, appunto lei parla alla metà degli anni 70, che ci sono ancora quindi nell'Italia degli anni 70 e che causano appunto queste continue asimmetrie di potere tra uomini e donne. In questa legge, appunto, il primo, diciamo, l'incipit della legge che lei presenta nel 1976 riguarda due di questi appunto residui del passato fascista, ovvero il matrimonio riparatore, ossia quell'articolo che prevedeva che il reato di stupro in sostanza si potesse estinguere se lo stupratore sposava la vittima della violenza, che poi diventerà, come dire, era diventato già celebre 10 anni prima con il caso di Franca Viola, che in Sicilia aveva rifiutato di sposare il suo rapitore violentatore. E poi l'altro articolo era il delitto d'onore, quindi le attenuanti per un omicidio compiuto con l'obiettivo di vendicare il proprio onore ferito. Quindi, come ha detto Laura Schezzini una volta, mi ricordo con un'espressione molto efficace, era di fatto la legittimazione del femminicidio. Cioè, se un uomo uccideva sua sorella, sua moglie, la sua fidanzata, perché questa aveva avuto un comportamento, una condotta sessuale immorale che andava, come dire, a infangare l'onore proprio della famiglia, beh, a quel punto aveva diritto a delle attenuanti.
Nel 1977, all'interno della discussione al Senato per l'abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore, il senatore Antonio Guarino della Sinistra Indipendente afferma:
mi si consenta di riferirmi ad una tecnica cinematografica che credo sia a tutti nota, la tecnica del flashback, del ritorno improvviso e momentaneo a tempi più o meno arretrati. Ebbene, io mi sento vittima quasi di un flashback in questo momento. Non so se siamo a Palazzo Madama o a Palazzo Carignano, se siamo i membri del Senato della Repubblica o i membri del Parlamento subalpino, se le persone che mi guardano sono quelle che risultano dagli elenchi del Senato di oggi, oppure sono il senatore Menabrea, il senatore Lanza, Benedetto Cairoli, Cairoli salvi il re, e quello lo salvò veramente, e via dicendo. Francamente non riesco in nessun modo a sottrarmi a questa allucinazione, che mi riporta indietro di oltre un secolo. Perché? Ma signori miei, per il fatto che noi stiamo discutendo nel 1977, alla fine di questo anno 1977, niente di meno che dell'abolizione del delitto d'onore, che stiamo discutendo alla fine del 1977, niente di meno che dell'abolizione del matrimonio riparatore, che noi siamo in procinto di rimandare in commissione per il riesame, una cosa che è stata esaminata, riesaminata, discussa e ridiscussa, non una, ma 100 volte.
Ed è una cosa che io non sapevo ed è molto interessante perché crea un cortocircuito pazzesco, che nelle motivazioni per lo stralcio del disegno di legge che propone Tullia Romagnoli Carettoni c'è anche all'interno del delitto d'onore la protezione per l'infanticida.
Sì, questo è un tema estremamente, sono d'accordo con te, non troppo, come dire, non troppo noto, non molto affrontato e di grandissimo interesse, molto affascinante, diciamo, se lo si guarda con le lenti proprio della storia.
Anche,
no?
Perché ci è venuto da pensare a me e a Lara che all'epoca l'aborto viene punito e l'infanticidio è depenalizzato.
Già, è un
cortocircuito.
È un apparente paradosso, diciamo, una fortissima ambiguità, perché in realtà poi in formule un po' diverse era qualcosa che era già presente nel codice Zanardelli, ma che poi con il codice Rocco fascista assumono queste questioni, come dire, una finalità specifica, una visione, no, anche dei rapporti di genere specifica. Il senso era questo, appunto, parliamo del codice Rocco senza tirare fuori, insomma, senza tirare in ballo il codice Zanardelli, abbiamo un codice penale che cerca di reprimere in modo molto meticoloso i reati di aborto e tutti i reati contro la sanità e l'integrità della stirpe. L'aborto non è un reato contro la famiglia o contro la moralità pubblica, per dire, ma un reato contro lo Stato, contro appunto tutta la visione, tutta la politica di potenza demografica, no? Tipicamente del fascismo e non solo del fascismo. In questo codice penale però esiste l'attenuante per alcuni reati, tra cui anche la violenza carnale, l'aborto e l'infanticidio, se questi reati vengono compiuti per difendere appunto l'onore, e ci fa capire come l'onore sessuale avesse a quel tempo appunto un valore fortissimo, fosse veramente un bene che si voleva tutelare, che si voleva difendere. E questo perché era abbastanza, come dire, accettata l'idea non solo che appunto un uomo avesse un'ira legittima scoprendo ad esempio un tradimento, ma era considerato in qualche modo anche legittimo che una donna ad esempio abortisse o uccidesse, appunto fosse rea di infanticidio, per nascondere il frutto della colpa, cioè soprattutto per nascondere quindi, come dire, un figlio, una gravidanza nata al di fuori del matrimonio. Quindi il disonore che sarebbe stato causato da una gravidanza illegittima era considerato così alto da poter giustificare reati di quel tipo, e quindi prevedere anche un omicidio a sé stante per quello che chiamiamo oggi femminicidio e un omicidio a sé stante per quello che appunto era l'infanticidio per causa d'onore, che erano proprio reati specifici, avevano una loro configurazione autonoma. E ci fa capire, se posso aggiungere un'ultima cosa, come sia l'aborto ma anche l'infanticidio sia qualcosa che cambia moltissimo nel tempo in base al contesto, cioè le sue rappresentazioni, le sue narrazioni e anche le leggi che lo regolamentano e che lo criminalizzano variano in base al contesto appunto che si prende in considerazione. L'ha studiato bene questo anche Patrizia Guarnieri, che ha messo in luce come appunto l'infanticidio sia in alcuni contesti il reato in assoluto, come dire, più grave, e in altri invece qualcosa di meritevole di tutela e di attenuanti.
L'esperienza da senatrice, Tullia Romagnoli Carettoni diventa parlamentare europea nel 1979 e così vede solo da spettatrice la legge che mette fine al delitto d'onore, che viene approvata in aula nel 1981, e infatti non sarà tra i firmatari di questa legge. All'interno del Parlamento europeo riprende i suoi interessi per la lotta anticoloniale e per i paesi dell'allora terzo mondo. Si spegne a Roma nel 2015. Invece, per tornare anche a quello che dicevi prima, parlando un po' insieme rispetto a questo libro, ci è sembrato che c'è un po' un filo rosso tra la questione del delitto d'onore e il femminicidio di oggi. Ci fa pensare in qualche modo che quello che ha cercato di fare Tullia Romagnoli Carettoni è ancora in auge, con altre forme, e che insomma la battaglia non è ancora finita sicuramente.
Sì, è un io nel libro l'ho scritto a un certo punto, e questa mi sembra essere una, come dire, un tassello, una tappa di una di un percorso molto molto lungo e appunto non concluso di contrasto alla violenza di genere, a quella che noi chiamiamo violenza di genere. Un percorso che io nel libro faccio, parlando molto appunto della questione dell'onore, faccio iniziare con appunto il dissenso, no, di Franca Viola nel 66, che vede secondo me nell'abolizione faticosissima del delitto d'onore una tappa appunto nel 1981, e che è un po' una premessa forse in questo percorso a quella che sarà poi la legge del 1996 sulla violenza, che è una legge anch'essa, come dire, estremamente, ha un iter legislativo estremamente tortuoso, e secondo me appunto questa la specifica legge sull'onore del 1981 è un tassello, e come dicevo e come dicevate anche voi, insomma, un tassello di un percorso che non è affatto concluso e che vediamo, come dire, un percorso che stiamo compiendo ancora oggi, insomma, la manifestazione di sabato ce lo ha dimostrato.
Esatto.
Se avete ancora un minuto, forse certo. Aggiungo una questione. Vai. Che è molto interessante, forse, perché vi dicevo prima come l'infanticidio cambi nel corso del tempo, appunto, da delitto, come dire, dai più gravi nell'Italia liberale, poi attenuato nell'Italia fascista, perché appunto l'onore era più importante anche della vita nascente, di fatto, detto in modo, in parole un po' povere e brutali, e poi però appunto quando Tullia Carettoni si trova a lavorare su questa legge, nel frattempo il contesto è cambiato molto, abbiamo un contesto totalmente diverso in cui invece la protezione della vita nascente sta diventando una questione politica rilevantissima, cioè è il periodo in cui muove i primi passi anche il Movimento per la Vita, cioè appunto la battaglia per l'aborto parallelamente. E infatti uno dei motivi che ho scoperto, insomma, che hanno reso così difficile l'approvazione poi della legge del 1981 è proprio perché il Parlamento si accorge che tra i vari reati che godevano dell'attenuante dell'onore c'era appunto anche, non c'erano soltanto i reati di violenza carnale, per dire, ma c'era anche l'infanticidio, e questo crea ovviamente un po' un cortocircuito e complica moltissimo il dibattito politico. È uno dei motivi per cui appunto si arriva così tardi anche all'approvazione di questa legge.
Nel salutarvi e nel ricordarvi che da lunedì la nostra puntata è in podcast su www.radiovallun.info, vi ricordiamo che c'è fino al 6 gennaio 2024 la campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko. Potete donare in moltissimi modi e tutte le informazioni sono sul sito radiocittafujiko.it.